Guarda, la libreria di Beatrice è ancora aperta.
Andiamo a sentire cosa ci consiglia.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura. Bentornati, buon lunedì, nuova puntata del Segnalibro, il nostro imperdibile appuntamento con i libri e con la musica, ovviamente. Siamo su Fuori Aria Network, io sono sempre Beatrice del blog L'Angolo dei Libri e nella prossima mezz'ora vi racconterò un po' quelle che sono le anteprime letterarie in uscita questa settimana. Se è la prima volta che vi connettete con il segnalibro, vi ricordo che ci potete trovare e scrivere / comunicare attraverso il sito internet di fuoriaulanetwork.net, tramite posta elettronica, l'indirizzo è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Ci trovate anche su Facebook, basta che cercate appunto Fuori Aula Network e ci trovate subito. Su Twitter con @fanradio potete twittarci i vostri messaggi e per i più tecnologici c'è anche WhatsApp, il numero da memorizzare è il 327 3555 792. Come dicevo, mi trovate anche sul mio blog www.langolodeilibri.it, dove ogni lunedì puntuale c'è diciamo la rassegna di quelle che sono le uscite in arrivo nella settimana in corso in libreria, e tra queste io faccio una cernita, una selezione, e prendo le migliori due a mio avviso, o quelle che secondo me meritano un po' più di attenzione, e ve ne parlo qui al segnalibro. Quindi direi di cominciare e sentiamo cosa c'è in libreria in questi giorni.
Ma il libro di cui ci parlavi è già uscito?
Sì, lo sto mettendo in vetrina proprio adesso.
Uno dei libri che ho segnalato, su cui mi sono documentata, oggi faccio un po' fatica a parlare, ve ne sarete resi conto, in uscita questa settimana, è Effetto Farfalla di Vanessa Ferrari, che esce per Mondadori il 5 maggio, quindi domani. Vanessa Ferrari forse è un nome che non vi suona nuovo, non è una scrittrice famosa, è una ginnasta famosa, è infatti la campionessa italiana e mondiale di ginnastica artistica, probabilmente vagamente vi ricordate di aver visto qualche sprazzo di qualche olimpiade o di qualche mondiale e di averla vista roteare sulla trave o a corpo libero sul tappeto. Ecco, ha scritto un libro perché? Per raccontare un po' la sua esperienza sostanzialmente, e un'esperienza che è bella ma allo stesso tempo è anche un po' triste, un po' difficile, un po' dura, come credo la vita di tutti gli atleti a quei livelli. Parte raccontando proprio come è nato questo sogno, che poi appunto è diventata la sua professione. È nato quando lei aveva 6 anni, aveva provato con la danza ma non si era sentita, diciamo, portata per questo sport, e aveva visto in televisione una ginnasta appunto volteggiare sulla trave, e aveva chiesto a sua mamma di iscriverla a un corso perché voleva imparare anche lei. E si era così incuriosita, tutto era iniziato un po' per gioco, anche perché era molto piccola, quindi si provavano le ruote, le prime capriole, ecco, cose abbastanza semplici. Finché gli istruttori si sono accorti che in lei c'era davvero un potenziale, che era una bambina molto dotata, e hanno spinto un po' perché ne facesse davvero una professione, o comunque lo facesse non solo a livello di passatempo, di sport da fare nel tempo libero, ma come vera atleta amatoriale e poi professionista. Arriva quindi a 15 anni e mezzo, quindi in soli 10 anni di esercizi estenuanti assolutamente, a diventare campionessa mondiale, e racconta questi anni, che sono gli anni dell'adolescenza, quindi quelli che dovrebbero essere più spensierati, di cui dovremmo avere un ricordo divertente, anche un po' casinaro, perché no? Lei li racconta come anni di rinunce, di ore trascorse in palestra, dalla mattina fino al pomeriggio tardi, quando poi seguivano le lezioni alla scuola serale, perché ovviamente doveva comunque pur sempre andare anche a scuola, non poteva abbandonare gli studi. E vittorie, quindi gioia, e sconfitte ogni tanto, quindi anche tristezza, amarezza, sconforto. Poi nel 2008 un grave infortunio al tendine l'ha un po' fermata per un po' di tempo, e sembrava appunto una farfalla che aveva smesso di volare, quindi che era caduta e che difficilmente si sarebbe rialzata. proprio questo grave infortunio, questo stop anche forzato, le ha fatto ritrovare la voglia di continuare a lottare e adesso a 23 anni punta alle Olimpiadi di Rio 2016. È molto più determinata, è cresciuta, sicuramente quello le è servito. Ovviamente non nega che l'esperienza che ha vissuto è stata molto forte, anche per quanto riguarda il diktat alimentare che doveva seguire, cioè non poteva mangiare certe cose, addirittura quando vinceva la festeggiavano con una torta che lei non poteva nemmeno assaggiare, proprio perché non poteva ingrassare neanche di quei 10 grammi che poi l'avrebbero un po' compromessa durante gli allenamenti e durante le gare. E quindi ecco, questa è la sua testimonianza, come dicevo, come tutti gli atleti, è una testimonianza che spesso ci fa riflettere su ma chi ve l'ha fatto fare. Poi le soddisfazioni arrivano e quindi forse tutto viene un po' compensato, col senno di poi ci si riflette e ci si rende conto che è dura, è comunque quasi un lavoro alla fine, perché è estenuante, è faticoso. È bello però leggerne, perché ci fa vedere questi atleti, questi miti per alcuni, come delle persone reali in realtà, quali effettivamente sono, solo magari un po' più bravi in alcune discipline. Passiamo alla musica, ci sono The Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings.
Even though
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Seconda anteprima letteraria, sempre femminile, tutta puntata dedicata alle scrittrici, autrici donne, ed è L'incanto delle piccole cose di Ilaria Palmosi, edito da De Agostini, in uscita anche questo domani 5 maggio. Un esordio, in realtà è una riedizione di un libro uscito qualche mese fa, però rivisto, rimaneggiato e ricurato, di questa giovane scrittrice italiana, se non erro addirittura è veneta, perché mi pare sia di Venezia, lei originaria, quindi anche nostra conterranea, che racconta di questa ragazza, dai, siamo tutte ragazze fino ai 40, Doralice Incanto, la protagonista, che è una giovane laureata in filosofia che sta seguendo un dottorato per diventare poi insegnante. E tra, diciamo, lavoretti saltuari che trova di qua e di là per mantenersi, uscite con le amiche, qualche ovviamente delusione d'amore, è lì che aspetta l'uomo dei suoi sogni. Finché la vita non le riserva qualcosa di meglio, probabilmente, un altro incontro, non con un uomo, bensì con due personaggi, non uno, ma due. Two is like one, diceva la pubblicità. Uno è Beo, un bambino di 5 anni che vive da solo con il suo papà, e l'altra è Gilda, una signora anziana, una scrittrice, molto stravagante, che da 20 anni circa non esce più di casa, quindi conduce una vita molto solitaria, molto appartata e riservata. Un incontro inaspettato, casuale, probabilmente frutto del destino, di quello che già per lei era scritto nelle carte del futuro, e che le cambia la vita, anzi diciamo che la cambia un po' a tutti e tre, perché la loro unione, questo, diciamo, incontro, questa amicizia che nasce tra loro tre, permette a tutti quanti di sciogliere un po' le loro paure, le proprie paure, i propri segreti, di portare a galla quei dolori che magari avevano un po' nascosto nel fondo dell'anima, quindi di sfogarsi, di trovare anche un modo per dare libero sfogo a queste tensioni, a queste emozioni profonde, e dare una svolta alla propria vita, ognuno ovviamente secondo i suoi obiettivi, la sua età ovviamente, visto che c'è anche un bambino piccolo, e le proprie potenzialità. È un libro molto leggero, la scrittura, per quello che ho letto di recensioni, di Ilaria Palmosi è molto scorrevole, è una penna davvero ironica che scivola via facilmente, e che però allo stesso tempo non va trascurata, non perché sia leggera, è una... una lettura, un romanzo banale, è un racconto, una poesia delle piccole cose, mi piace definirla, proprio un po' riprendendo il testo, un elogio della normalità, quindi di quei buoni sentimenti, di quelle cose belle, inaspettate, che ti cambiano la giornata e a volte anche la vita intera. Quindi mi premeva, ecco, segnalarvelo, perché ogni tanto tra i vari mattoni che ci troviamo a studiare ci sta anche un bel libro che ci faccia un po' sognare. Adesso ci ascoltiamo L'albero con la rivisitazione di Nel cuore, nell'anima.
Nel mio cuore
volevo regalare un libro. Tu che ne leggi tanti, cosa mi consigli?
Guarda, io in questi giorni sul comodino ho Piccola Dea di Rufy Thorpe, edito da Sonzogno. In realtà ce l'ho sul comodino perché sono una privilegiata, perché sono una blogger, perché voi in libreria non lo trovate ancora. Esce giovedì, infatti, 7 di maggio di questo mese. Però io ho i miei contatti, i miei agganci, e ce l'ho già, ho già iniziato a leggerlo. Perché mi ha incuriosito moltissimo il romanzo d'esordio di questa scrittrice americana, il cui debutto è stato acclamato dalla critica statunitense e davvero con tanto di applausi, possiamo dire. È definita una delle rivelazioni dell'anno ed è stata finalista a due importanti premi letterari, che sono il Dylan Thomas del 2014 e il Flaherty Dunnan, quindi davvero promette bene. E anche la trama mi ha incuriosito, quindi non solo tutta questa importante nomea che si sta facendo l'autrice, ma anche ovviamente ciò di cui parla il suo romanzo. Sono due eroine, chiamiamole così, due amiche, Lorianne e Mia, ambientato negli anni 80, hanno entrambe 16 anni e vivono quella che è, diciamo, quello che è il rapporto più intenso per le adolescenti, non tanto il primo amore, ma l'amica del cuore. Tutte abbiamo avuto più o meno a quell'età l'amica del cuore, la confidente, quella con cui condividevamo tutto, gioie e dolori, quella che sapeva tutto di noi, forse anche più di quello che sapevamo realmente noi di noi stesse. È il rapporto, dicevamo, più intenso, quello che si basa sull'amicizia, quella vera, sull'amore, sulla lealtà, e viene qui raccontato in maniera davvero magistrale, anche se io ho letto solo alcune pagine per ora, però davvero mi trovo pienamente d'accordo con la critica, di queste due amiche che si trovano, pur essendo caratterialmente molto diverse l'una dall'altra, in una perfetta sintonia. Vivono, tra le altre cose, un'esperienza identica. Sono entrambe incinta, pur essendo sedicenni. Da qua ci si potrebbe ricollegare a 16 anni incinta, il famoso reality che va in onda sulla televisione, ma lasciamo perdere. E decidono però di affrontare la cosa in due maniere completamente diverse. Una di loro sceglierà di tenere il bambino, una sceglierà di abortire. E paradossalmente la scelta viene da punti di vista opposti, cioè siccome una di loro è, diciamo, quella che ha tutto, la ragazza più fortunata, quella di buona famiglia, e l'altra è quella un po' imperfetta, ci verrebbe da dire chi decide di abortire e chi no, e invece tutto viene rovesciato. E anche, diciamo, il proseguo della loro vita segue strade completamente diverse, ovviamente influenzato dalle loro scelte. Quindi sono tanti i temi affrontati, appunto, non solo la profondità dell'amicizia che lega le due ragazze e che le porta a vivere questo segreto con molta complicità, ma anche la natura ambigua della maternità, le diverse scelte che ognuno di noi può fare a questo riguardo, soprattutto se ci troviamo incinte a 16 anni, quindi a una giovane età. E la scrittura di Rufy Thorpe, che aiuta perché è profonda ma allo stesso tempo molto molto coinvolgente, quindi ci fa sentire parte di questa unione tra Lorianne e Mia e ci fa, da una parte o dall'altra, prendere le difese di una o dell'altra. Quindi molto bello, ve lo consiglio, aspettate giovedì, poi tuffatevi in libreria a cercarlo, Piccola Dea di Rufy Thorpe. Con questo si chiude la puntata del Segnalibro, noi ci risentiamo la settimana prossima, adesso vi lascio a un'altra dea, Gianna Nannini, con la canzone omonima.